al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Eccoci qua, bentrovati da Antonella Palermo, Massimo Guerrini alla parte tecnica, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio in regia. Parliamo di famiglia in vista dell'incontro mondiale delle famiglie che si svolgerà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno, prevista la partecipazione del Santo Padre che arriverà il venerdì 1 giugno. Molti appuntamenti con discorsi alle personalità, un importante incontro a San Siro con i Cresimandi, il teatro alla Scala offrirà un concerto al Santo Padre proprio da uno dei più grandi palcoscenici del mondo. Benedetto XVI pronuncerà un discorso e poi la Santa Messa finale nel Parco di Bresso. Sono previsti moltissimi fedeli, 1 milione. La città si sta preparando all'accoglienza con un fondo che la diocesi ha stanziato per l'accoglienza di famiglie che giungono da paesi poveri, 50.000 euro. I posti letto messi a disposizione da 11.000 famiglie per il periodo dell'evento è di 34.000. Insomma, un'intera città mobilitata, soprattutto con l'aiuto di 5.000 volontari. Ci sarà una vera e propria festa delle testimonianze. In parallelo ci sarà anche una festa dei bambini. Molti gli argomenti in ballo, dal fenomeno migratorio e la famiglia a quello che riguarda la conciliazione del lavoro e degli affetti. Chiaramente non si trascurerà l'aspetto della festa, infatti il titolo di questo incontro è proprio La famiglia, il lavoro e la festa. Ascoltiamo al microfono di Alessandro De Carolis, il presidente della Fondazione Milano Famiglie 2012 e vescovo ausiliare di Milano, Monsignor Erminio De Scalzi, che parla proprio dell'accoglienza di queste famiglie nel capoluogo lombardo.
Una grande accoglienza del cuore e un'accoglienza fisica. Poi c'è stata una grande risonanza dai mass media. Io devo dire che questo tema, famiglia, lavoro e festa, ha trovato nei mass media, nell'interesse del civile, una grande accoglienza. Questo tema io lo chiamo un tema laico, perché lavoro, festa e famiglia ci danno occasione per dialogare non solo con i fedeli credenti, ma anche con tutti coloro che nella società riflettono su questi valori. E poi è vista come una grande opportunità per incontrare l'orizzonte della mondialità. Arriveranno famiglie di tutto il mondo e noi abbiamo scelto come genere letterario anche quello del raccontarsi. Ascolteremo soprattutto e ci confronteremo con le diverse visioni che ci sono sulla famiglia, sul lavoro e sulla festa di tanti paesi. E quindi questo sarà un grande arricchimento, un'occasione per ascoltare il bene che c'è anche in famiglie dai volti diversi dai nostri. Poi questo ha fatto vedere una chiesa ambrosiana estroversa, compagna di viaggio di ogni famiglia, desiderosa di offrire un contributo positivo, è una chiesa accogliente, una chiesa accanto alla gente, e questa è la chiesa ambrosiana.
Qualche giorno fa, nel presentare il Parco di Bresso, cioè la grande area verde che ospiterà gli incontri delle famiglie con il Papa, lei ebbe a dire sulla generosità mostrata dalla città: il cuore dei milanesi è stato riscaldato. Cosa l'ha colpita di più in questo senso?
Beh, innanzitutto che la risposta ha superato le domande di accoglienza da parte delle famiglie. In questi giorni mi sta colpendo che tutti vogliono venire, che tutti vogliono vedere il Papa. Mi fa piacere per la società civile, il comune, la regione, la provincia e le varie istituzioni della città e della Lombardia, anche perché partecipano anche le 10 diocesi della Lombardia. Questo nostro convegno che faremo avrà anche un pomeriggio in alcune diocesi della regione lombarda.
La preparazione dell'incontro di Milano ha avuto, per così dire, sin dall'inizio un DNA solidale. Giunti a ridosso del raduno, come valuta l'esperienza del fondo da voi costituito per le famiglie in difficoltà?
molte famiglie dei paesi poveri del mondo saranno accolte gratuitamente. Qui c'è un grande interessamento dei loro connazionali. Noi a Milano abbiamo circa 300.000 persone di altri paesi e questi si sono dati un da fare grande, hanno scritto persino una lettera al Papa che consegneremo e accoglieranno nelle loro comunità i loro connazionali. Questo è stata una cosa bella. Poi anche i nostri sacerdoti Fidei Donum, e ne abbiamo tanti nelle varie nazioni, accoglieranno e noi contribuiremo all'ospitalità di queste famiglie con questo fondo.
Famiglie che decidono spesso a costo di non pochi sacrifici, come lei ha detto, di riunirsi da ogni parte del mondo per manifestare la propria fede, che tipo di messaggio mandano al resto del mondo?
Dobbiamo ritornare a mettere al centro la famiglia, questa famiglia che fuori dalla porta di casa si accorge di contare poco, mentre invece questo trinomio famiglia, lavoro e festa che parte dalla famiglia e che la apre al mondo è una cosa su cui noi dobbiamo riflettere, anche e soprattutto dobbiamo riportare la famiglia al centro anche della nostra pastorale. È una risorsa insostituibile sia per il civile, perché forse la famiglia è l'ammortizzatore sociale più grande, e poi per la pastorale noi pensiamo all'educazione dei ragazzi, ma anche un punto di riferimento essenziale della convivenza civile, della coesione sociale. Io credo che sul tema famiglia si giochi tanto del futuro del paese, ma anche della Chiesa.
Ed era Monsignor Erminio Descalzi, presidente della Fondazione Milano Famiglie 2012 e vescovo ausiliare di Milano, al microfono di Alessandro De Carolis. Andiamo a Milano in diretta, c'è in linea Alfonso Colzani, responsabile insieme a sua moglie Francesca Dossi, credo di averli entrambi in linea, responsabili del servizio per la famiglia nella diocesi ambrosiana. Ben trovati ad entrambi. Alfonso, buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi.
Buongiorno Francesca.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Diceva Monsignor Descalzi, bisogna anche a livello di pastorale riporre al centro la famiglia, ma concretamente chiedo a voi, prima ad Alfonso, che cosa vuol dire riporre al centro la famiglia?
Beh, vuol dire che la famiglia che prende consapevolezza di se stessa, anzitutto come realtà d'amore, e poi in qualche modo anche sostenuta dal sacramento del matrimonio, è in grado di fare chiesa, quindi di testimoniare l'amore di Dio per l'umanità e quindi di essere a pieno titolo un soggetto di pastorale, essere stessa un momento attivo nell'annuncio, nell'evangelizzazione, nella testimonianza.
Francesca.
Sì, ma direi che è proprio un'attenzione importante da avere da parte della comunità cristiana nel rivolgersi alle famiglie, aiutarle, sollevarle, anche incoraggiarle, sostenerle da parte dei nostri pastori, perché noi famiglie, certo, andiamo avanti, cresciamo i figli, abbiamo bisogno di un po' di parole di incoraggiamento, di sostegno e anche di attenzioni poi concrete, questo mi rivolgo più all'ambito politico, ecco.
Di cosa avrebbe bisogno maggiormente la famiglia a questo livello, Francesca?
Dice a livello di un sostegno, anzitutto di essere considerata un soggetto sociale, di avere delle attenzioni proprio anche nel suo procedere, nel poter organizzarsi. Le mamme in famiglia devono poter in un certo senso lavorare, seguire i loro figli e così anche i padri ovviamente, quindi un'attenzione proprio perché la famiglia possa procedere, possa andare avanti con, soprattutto con speranza, quindi anche un sostegno economico, un'attenzione a sostenerla, a portare avanti proprio questo compito di aiuto alla famiglia, che poi nel suo interno fa molto bene a tutta la società, fa tante cose proprio che fanno il bene poi del mondo intero, del civile.
Nel pomeriggio del 1 giugno, tra i vari laboratori previsti per questo incontro mondiale delle famiglie, ce n'è uno che vede anche la vostra partecipazione insieme a Monsignor Carlo Rocchetti. Marta della Casa della Tenerezza di Perugia, insieme ai coniugi Hardy dell'Ungheria, insieme ai coniugi Bovani che giungono da Cuneo. Insomma, vi confronterete sul tema della famiglia e il bisogno di spiritualità. Ecco, in base anche alla vostra esperienza nella diocesi di Milano, la famiglia torna a chiedere un di più per quanto riguarda percorsi di spiritualità profondi, di un certo spessore?
Questo è senz'altro. Magari la famiglia è molto presa da mille cose, da tante incombenze, orari, ritmi, crescita dei figli, questo sì, e rischia di perdere a volte anche l'unità e l'importanza delle relazioni al suo interno e la relazione anche col creatore, che è fondamentale. E ci accorgiamo che la famiglia, di fatto, le coppie, insomma, chiedono, quando si propone loro un momento di riflessione, di accostamento del testo, di riflessione sulla loro vita, sono molto contente e questo li aiuta molto e chiedono cose di qualità. Di questo abbiamo proprio esperienza noi nella nostra diocesi, proponiamo tutti gli anni una giornata di spiritualità molto seria e profonda, e così la partecipazione è molto positiva, molto calda, e c'è sempre una richiesta in questo senso. La famiglia ha consapevolezza di questo desiderio proprio di attingere al profondo di sé e al profondo della vita.
Alfonso.
Sì, come diceva Francesca, noi crediamo molto che robustire la famiglia dal punto di vista spirituale sia un'ottima chance, soprattutto perché poi i problemi sono tanti, sono molteplici in tutte le età della vita familiare. E solamente la capacità di leggere in profondità la propria esperienza, di affrontare con la sensibilità giusta, quella evangelica, tutti i problemi della vita, dà proprio questa ulteriore chance di galleggiare su questi problemi. Per cui, di fatto, una percezione profonda di se stesso, dell'amore di coppia, dell'amore per i figli, è un ottimo veicolo per vivere più serenamente e affrontare senza stravolgere anche i problemi che la famiglia in questi ultimi anni vive con più drammaticità, qual è la scarsità di risorse materiali, la perdita del lavoro. Ecco, sono tutti problemi che rimangono nella loro drammaticità, però se uno ha una buona percezione spirituale, alla fine non sarà mai disperato nei confronti.
Alfonso, ma è così vero che non va più di moda la famiglia fondata sul matrimonio?
Insomma, sì, i numeri ci dicono questo, però è anche nostra esperienza che questo, diciamo così, abbandonare la famiglia tradizionale, la famiglia che si fa, che resta da grandi ideali, dall'indissolubilità, dall'apertura alla vita, sono spesso una sorta di ripiego perché non si riesce a immaginare come poter fare. Insomma, è un pochettino una sorta di via d'uscita, una scappatoia, quella di ripiegare su ideali che sembrano essere più piccoli, più limitati, più a portata di mano. Quando si offre la possibilità di riflettere, anche di mostrare che praticamente è possibile rischiare, anche se non si ha un grande lavoro, anche se intorno alle relazioni sono più fragili, perché la comunità c'è, perché la comunità può assistere, perché il rapporto con la parola di Dio è robustissimo. Ecco, allora noi vediamo che gli occhi di queste persone che riscoprono i valori brillano e si sentono di poter rilanciare questi alti ideali. E insomma, dobbiamo un po' aiutare a ritrovare le ragioni, ma anche un po' il coraggio per avere piste, per praticare piste che sono del tutto poi praticabili, e quindi io non la darei proprio per persa.
Ultimi dati di Istat alla mano, ebbene, ci dicono che la crisi che colpisce in maniera molto drastica soprattutto il sud del paese porta con sé come conseguenza anche una drastica diminuzione dei matrimoni.
Probabilmente questa riduzione è frutto sia di un processo culturale più a lungo respiro, sia anche di una più contingente crisi economica. Per quanto riguarda questo secondo aspetto, noi ci immaginiamo che sia risolvibile una volta che ritorna un po' più di speranza nel futuro, un po' più di benessere, si torni a sposarsi, perché qui poi in Italia si ha l'idea che il matrimonio costi molto, sia impegnativo, eccetera, eccetera. E quindi questo è un primo aspetto. Per il secondo aspetto di mentalità, non so cosa dire, insomma, è purtroppo la nostra società, la nostra economia spinge verso una forma così di maggiore individualismo, di minor fiducia nelle relazioni durature. e qui si tratta proprio che la comunità cristiana cerchi di fare qualcosa anzitutto testimoniando dei modelli positivi, gioiosi, di una vita familiare appunto felice e realizzata.
Francesca, su quali basi poter davvero costruire una famiglia che resiste alle intemperie?
Ma una cosa così importante è comunque riconoscere che la vita di coppia, il matrimonio, presenta anche delle difficoltà. Noi cioè, va anche riconosciuto, bisogna mettersi in gioco, bisogna essere disposti a cambiare, a dialogare. Ecco, io direi che forse quello che gli sposi o comunque i coniugi è importante riscoprano e che portino avanti è proprio un dialogo profondo tra di loro, perché questo poi li sosterrà nella vita, dialogo profondo tra loro, un'apertura anche alla dimensione trascendente del loro stesso vivere, in modo che questo poi li porta ad affrontare la vita, ad affrontare anche l'impegno educativo nei confronti dei figli e non spaventarsi di quanto il mondo oggi sembra così un po' contrario e un po' ostile rispetto al vivere proprio da coniugi, da famiglia che sa affrontare il mondo. Ecco, avere forse noi coppie anche sposate è importante che testimoniamo la bellezza di una relazione duratura, profonda, perché effettivamente forse manca anche questo dire, la bellezza della relazione di coppia, del matrimonio e della soddisfazione grande di aver tirato su dei figli e di aver dato un contributo importante al futuro del mondo. Quindi avere queste consapevolezze positive, speranzose, di apertura e sapere che poi tante cose, tanti problemi che si incontrano, che ci sono nella vita, possono essere affrontati con più forza, con più consapevolezza.
È bella quella dimensione del dirsi, anche Monsignor Descalzi esprimeva in questi termini, dicendo che loro dell'organizzazione hanno voluto molto puntare su questo genere letterario del raccontarsi, ecco, lo ha definito così. Ultima battuta, Alfonso, riguarda il dibattito in corso sul divorzio breve, un pensiero su quanto sta accadendo, diciamo, ai livelli istituzionali, come vedi la questione?
Ah, mi sembra che il problema nostro di questi anni, di questi tempi, non sia tanto quello di rendere più facile il divorzio, ma di rendere più difficile il matrimonio. Cioè quello di fornire ai ragazzi degli strumenti per leggere la propria esperienza, per capire cos'è una relazione duratura, cosa significa. Immaginare un pochino anche la capacità di prendersi in mano come persone, sapere chi sono, cosa voglio, eccetera. Insomma, rendere il matrimonio una cosa più seria. Questo lo dico non solamente per la preparazione al matrimonio cristiano, ma anche al matrimonio civile. Ecco, secondo me si dovrebbe investire anche a livello civile su questo aspetto. Poi rendere più facile il divorzio, vabbè, mi sembra molto. Ecco.
Come santificare le feste? Vi capita di fare un po' fatica?
Sì, certo, poi con questo lavoro ci tocca lavorare anche la festa, per cui per noi tante volte è un po' dura, però cerchiamo di salvare almeno un momento, che sia un'ora, che siano due ore, in cui realmente si dà spazio all'altro, perché la festa è il momento in cui appunto si recuperano le relazioni fondamentali, quindi anzitutto con Dio, con il creato da Lui voluto, quella con gli affetti. Sono quei momenti che ci fanno percepire la nostra vita come benedetta, a prescindere da chi siamo come lavoratori, da chi siamo come capacità produttiva, da chi siamo come carriera, come prestazioni, eccetera. E questo, secondo me, è un po' alla portata di tutti. Ecco, trovare almeno un'ora, che sia quella dell'Eucaristia, o che sia anche un momento di preghiera oltre all'Eucaristia, o il momento per fare una passeggiata, o il momento per godersi la vita in qualche modo, che ci ricordi che siamo tutti figli.
Un'opinione, Francesca, davvero in chiusura sui corsi prematrimoniali, quanto servono e come eventualmente potrebbero essere ripensati?
Servono, cioè, sicuramente, credo che due giovani che scelgono comunque di sposarsi in chiesa, di sposarsi secondo il matrimonio cristiano, e appunto, come diceva Alfonso prima, anche il matrimonio civile, forse non sono consapevoli del tutto di che cosa significa, e quindi è importante pian piano che loro incontrino delle coppie, oppure il sacerdote, oppure entrambe le vocazioni, che presenta loro proprio cosa significa, cosa anche parla loro delle difficoltà della vita matrimoniale, la bellezza della vita matrimoniale, parli del sacramento del matrimonio se si tratta di matrimonio cristiano, ma parli anche della bellezza della relazione, delle difficoltà se si tratta di matrimonio civile. Quindi credo che abbiano una loro importanza e ci auguriamo vengano estesi anche laddove la coppia decida proprio il matrimonio solo civile, perché è una, quando la coppia è consapevole, pian piano viene aiutata da altri a entrare in questa vita di coppia, che è una vita ed è un mondo, ci sono le premesse più opportune perché poi la cosa perduri, che proceda, ecco, quindi in questo senso ripensarli richiede proprio attenzione al mondo come cambia, al fatto che adesso la sessualità e l'incontro e anche la stessa relazione è vissuta forse in modo diverso da anni fa, e quindi bisogna tenersi aggiornati sulla modalità nuova di vivere le relazioni e saper interagire con la nuova mentalità dei giovani d'oggi senza scoraggiarsi, senza dare per perso, appunto. Noi dobbiamo essere sempre speranzosi e ottimisti con tutto quello che possiamo fare per rendere la vita proprio bella e vivibile a tutti.
Grazie a Francesca Dossi ancora, a suo marito Alfonso Colzani, sì. Ci si vede a Milano, buon lavoro e a presto.
Buon pomeriggio a tutti. Grazie. Got a burning up in the loneliness forgotten. Now I'm back on the road. Gonna keep my beans moving. Gonna keep it going on.
Si parlava di divorzio breve, del dibattito in corso in Italia che sta sollevando non poche perplessità in ambito ecclesiale. Ebbene, di impegno in particolare si parla in un libro che è stato presentato all'Università Cattolica lunedì scorso, il titolo Familiarmente, le qualità delle relazioni familiari, edizioni Vita e Pensiero. Abbiamo intervistato la professoressa Eugenia Scabini, presidente del comitato scientifico del Centro di Ateneo e Ricerche sulla Famiglia dell'Università Cattolica. Ascoltiamo.
Allora, questo tema della qualità dei legami familiari può essere, diciamo così, declinato in modo leggero, come spesso si usa, cioè identificando la qualità con il termine affetto senza nessun'altra specificazione. Allora, in questo senso, le qualità dei legami familiari, essendo l'affetto una cosa, come dire, sicuramente importante, ma senza nessun'altra specificazione, facilmente diventa emozionale. Allora si tende a identificare la famiglia tutte le volte che ci sono dei legami a forte intensità emotiva. E questo comunque è un modo molto riduttivo di intendere la qualità dei legami familiari, perché accanto alla componente affettiva c'è una profondissima, importante componente etica. L'affetto senza un ethos che lo qualifichi, che lo diriga, che ne dia anche dei contorni, come dire, di struttura, perché la famiglia è qualche cosa che unisce un uomo e una donna, unisce queste due differenze e unisce le differenze di generazioni. Ecco, senza questo contesto l'affetto diventa un collante troppo generico. In realtà c'è un ethos profondo, che è l'ethos del legame, che vive di aspetti affettivi ma anche di etici, di responsabilità, di impegno, di lunga durata, di responsabilità verso l'altro e verso i figli che vengono generati.
Questi due aspetti sono abbastanza dominanti nella famiglia italiana oggi, secondo la vostra ricerca?
La famiglia italiana subisce un po', come dire, il contesto generale che tende ad annacquare questo aspetto dell'ethos e della responsabilità verso l'altro, del patto, della promessa, e esasperare invece gli aspetti affettivi che senza questo aspetto dell'ethos tendono a diventare puramente emozionali, donde la fragilità enorme delle relazioni, documentata da tanti fenomeni che si vedono, dalla separazione, dai divorzi, ma io direi anche e soprattutto un fenomeno molto significativo è la caduta dei matrimoni, cioè come dire che le persone faticano a farsi la promessa. Ecco, questo tema dell'impegno, del vincolo è qualcosa che la cultura moderna tende ad aborrire. La famiglia non è fatta di legami leggeri, ma di legami consistenti, di legami impegnativi.
Quali altri aspetti anche problematici avete preso in considerazione in questo volume?
Beh, problematici, diciamo di difficoltà di vita, di difficoltà. Sicuramente la conciliazione famiglia-lavoro è un tema decisivo, perché è notorio, le donne sono entrate prepotentemente, giustamente, all'interno di un lavoro extradomestico, hanno degli impegni appunto fuori dalla famiglia, il contesto lavorativo è sempre più pesante anche quantitativamente come ore di impegno, ma soprattutto il contesto sociale tiene molto più conto dell'individuo isolato che dell'individuo come membro della famiglia. In fondo il contesto lavorativo amerebbe persone disponibili a muoversi costantemente in qualsiasi momento della loro vita, in qualsiasi giorno della settimana, senza vincoli specifici. E beh, si sa che la vita familiare ha invece un suo ritmo che, se non viene rispettato, pur con la flessibilità ovvia, poi ne va della organizzazione stessa, della possibilità di convivenza, se ognuno va e viene senza un luogo comune in cui questa unità venga rappresentata, vissuta e celebrata, allora la vita anche della famiglia ne soffre. Allora la conciliazione famiglia-lavoro è un tema molto importante, e si badi bene, non solo per la famiglia con bambini piccoli, come se fosse una questione solo di donne e di bambini piccoli, è un tema veramente cruciale. Tanto tocca le donne come gli uomini, e poi oggigiorno tocca le transizioni fondamentali della vita. Pensiamo per esempio al tema degli anziani, nei quali che è un tema drammatico che si affaccia anche alla società italiana. La famiglia deve accompagnare anche in quest'ultima fase della vita, forse ugualmente o forse più impegnativa della fase con bambini piccoli. Quindi la possibilità di offrire almeno parzialmente cure personalizzate ai membri della famiglia diventa un must assolutamente fondamentale, e la famiglia ha al suo centro il tema della personalizzazione, è un rapporto personale quello che si consuma in famiglia e non si può più che tanto delegare sempre costantemente all'esterno.
E qui tornano utili le parole pronunciate dal Papa: il lavoro non ostacoli la famiglia, ma l'aiuti ad entrare appunto in relazione con la società e la Chiesa.
Mi paiono parole quanto mai opportune, perché effettivamente non è un problema di quantità, sicuramente le relazioni non si misurano quantitativamente, non si misurano neppure non si pesano come fossero libbre chili, però certamente, siccome la vita di relazione è una vita concreta, ha bisogno di tempi, ha bisogno di spazi, e se viene meno il tempo e lo spazio, il tempo anche della festa, cioè della gratuità di un ritrovarsi, di una convivenza gratuita, fatta per esprimere cura dei legami, e di un tempo fatto di cose concrete che si fanno gli uni per gli altri, com'è la vita della famiglia, che ha una sua gioco forza, una sua organizzazione interna. Beh, se questo è minacciato da ritmi o concezioni del lavoro che non si prendono minimamente cura del soggetto, il soggetto umano non è un individuo slegato dalle relazioni familiari, è un soggetto in quanto soggetto familiare. E quindi questo tema della famiglia va messo al centro, non può essere considerato qualche cosa che è esterno al mondo del lavoro, proprio perché ne è dell'identità adulta.
Perché la famiglia è una risorsa strategica della nostra società?
Beh, guardi, uno psicologo molto importante che si chiama Brof Benner, un nome un po' difficile da pronunciare, e usa un'espressione molto interessante, dice cosa fa la famiglia? Rende umani gli esseri umani. Come dire, sì, l'essere umano nasce potenzialmente umano, ma per diventare umano, per esprimere la sua umanità, occorre un lavoro finissimo di qualità relazionale. La dottrina sociale della Chiesa spessissimo parla della famiglia come scuola di umanità, scuola dove si impara il lavoro. Come dire, è un luogo unico e specifico nel quale avviene la novità assoluta della generazione ed è il proseguimento della generazione biologica che poi è l'educazione. L'educazione è il proseguimento della generazione, non si dà, come dire, una generazione biologica e poi qualcosa che si aggiunga. Allora, questo lavoro di educazione, che è rendere umani gli esseri umani, rendere compiutamente umani, rendere gli esseri umani capaci di relazioni buone, di apporto buono alla vita familiare e sociale, questo è un lavoro di personalizzazione che può fare solo la famiglia. Tutti gli esperimenti che possono essere fatti per dare ad agenzie esterne alla famiglia questo tipo di funzione falliscono, perché qualcosa può essere esportato fuori, ma questo lavoro di personalizzazione per il quale uno è uno, unico, irrepetibile, è questo luogo è solo la famiglia, non si può saltare la famiglia. Si generano dei mostri perché si generano degli esseri anonimi, come dire, o degli esseri costantemente alla ricerca spasmodica di un'identità che non sentono propria. Non c'è altro modo di rendere ricca la società se non arricchendo la famiglia.
Del resto, ecco, emerge proprio dal rapporto biennale dell'Osservatorio Nazionale sulla famiglia che la famiglia italiana è la meno sostenuta dal welfare rispetto a ciò che accade negli altri paesi europei. Allora, se la famiglia deve essere sostenuta, lei che proposte si sente di esprimere?
Possono essere quelle dalla libertà educativa, che non viene assolutamente garantita, il famoso quoziente familiare di cui si è tanto parlato, poi non se n'è fatto nulla. Queste sono veramente cose un po' sconcertanti. Per esempio la Francia ha un forte sostegno per il terzo figlio, quindi incentivi anche di questo tipo, servizi per le famiglie, servizi dagli asili nido ad altre strutture che possano integrare il lavoro che fanno i familiari, padri e madri, ma sempre salvando una forte quota di responsabilità e di scelta dei genitori.
Cosa si aspetta in conclusione da questo incontro mondiale delle famiglie a Milano?
Mi aspetto che le famiglie che sono esposte ogni giorno ad affrontare i problemi e in ogni caso a risolverli, perché nelle famiglie non si possono evitare i problemi, trovino in questo incontro con altre famiglie un sostegno reciproco, una possibilità di legittimazione reciproca in un mondo dove questa legittimazione appunto viene veramente data col contagocce, e alla fine trovino soprattutto nella Chiesa e nella messa conclusiva, oltre che dei passi precedenti, una forza spirituale che consenta loro di guardare avanti. Devo dire che questo incontro mondiale, a mio parere, è già iniziato. nel senso che anche tutto il lavoro di apertura, di accoglienza, di disponibilità che hanno mostrato le famiglie italiane, milanesi, dintorni, insomma, già ci dice del fatto che è abbastanza un pregiudizio pensare che le famiglie siano assolutamente chiuse in se stesse.
Ed era la professoressa Eugenia Scabini, presidente del comitato scientifico del centro ricerche sulla famiglia dell'Università Cattolica, su questo volume che è stato appena presentato dal titolo Familiarmente, le qualità delle relazioni familiari. Io mi fermo qui, tra poco gli aggiornamenti sulla via nel Lazio, grazie a Massimo Guerrini e la parte tecnica, Maria Serena Tullio e Luciana Fantini in regia. Buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.